Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Aumento dei frontalieri sia su scala nazionale che cantonale. In Ticino nuovo record, nel terzo trimestre erano quasi 68.000. Raddoppio del San Gottardo, impresari e sindacati ticinesi scrivono a Simonetta Sommaruga, attenzione ai criteri per gli appalti. La Farge Olcim non è stata complice di crimini contro l'umanità in Siria, stralciato il capo d'imputazione, restano i sospetti di finanziamento al terrorismo. Sopravvissuta ad Auschwitz negli anni 40, da oggi è sotto scorta per minacce neofasciste, succede in Italia a Liliana Segre. Dovremo imparare a convivere col fatto che i nostri dati sono pubblici, lo dice uno dei ricercatori che suo malgrado diede via allo scandalo Cambridge Analytica. È nuovo record di frontalieri in Ticino, nel terzo trimestre è stata toccata quota 67.900, quasi l'8% in più rispetto all'anno scorso, una crescita che si conferma, anche se in misura molto minore, in tutte le regioni svizzere. Ci dice di più Antonella Krützer.
Gli stranieri attivi professionalmente in Svizzera erano circa 325.000 alla fine di settembre di quest'anno. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso vi è stato un aumento del 4,2%. Come emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, ad aver registrato la cifra più alta mai raggiunta finora è il Ticino, dove i frontalieri hanno toccato quota 67.900 alla fine di settembre, in aumento del 2,7% rispetto ai tre mesi precedenti e del 7,9% rispetto al 2018. La tendenza alla crescita si conferma anche nell'Altopiano, con un più 5% e in misura quasi uguale nella regione dell'Emano, seguita dalla Svizzera centrale, da quella orientale, da Zurigo e infine dalla Svizzera nord-occidentale. Ma da quali paesi provengono questi dipendenti? La maggior parte risiede in Francia, circa 76.000 in Italia, 60.000 in Germania. Tra i settori economici, ad aver registrato l'aumento più importante è stato il terziario, dove i frontalieri sono cresciuti del 4,8%.
Criteri di appalto più rigidi in vista dell'apertura del cantiere per il secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo. Costruzione Ticino, quindi sindacati impresari congiuntamente, scrive alla consigliera federale Simonetta Sommaruga e dettaglia alcuni criteri di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Vogliamo, dice, che quanto successo nella galleria di base del Monte Ceneri non accada ancora. Francesca Calcagno.
Costruzione Ticino li chiama accorgimenti da inserire già nel bando di concorso. Si parte dal prezzo che non deve, secondo padronato e sindacati che hanno firmato la lettera, avere un peso superiore al 50% nei criteri di aggiudicazione. In sostanza il prezzo deve essere il primo campanello d'allarme, se troppo basso significa che qualcosa non va. Chiedono poi che vengano inseriti alcuni criteri supplementari, quello dell'attendibilità del prezzo appunto e quello dell'attendibilità del programma dei lavori. Qui però la situazione si fa più complessa, chi giudica questa attendibilità. Costruzione Ticino aggiunge un punto anche sull'ambiente, si vuole favorire la lavorazione sul posto di determinati materiali in modo da limitare i trasporti. Infine un punto non da poco, una sorta di preferenza nazionale, sindacati e padronato auspicano che il committente, la Confederazione quindi nel caso specifico, richieda già nel bando di concorso che il consorzio di ditte abbia in seno almeno una società attiva in Svizzera. Quest'ultimo però è un auspicio appunto anche perché va chiarita la fattibilità di una simile condizione nell'aggiudicare una commessa pubblica.
I firmatari di questa lettera fanno esplicito riferimento, Francesca, ad un esempio da non seguire, ossia alle irregolarità emerse sul cantiere per le opere di armamento ferroviario della galleria di base del Ceneri, deliberato ad un consorzio italo-svizzero.
Si ricorda che quanto successo nel tunnel del Ceneri è oggetto di un'inchiesta della magistratura ticinese. L'ipotesi è che i dipendenti abbiano subito gravi abusi sui salari, si parla di 3,5 milioni di franchi sottratti loro, ma pure in materia di norme di sicurezza.
Adesso cambiamo tema, nessuna complicità in crimini contro l'umanità. Questo quanto ha stabilito la Corte di Appello di Parigi in merito al procedimento contro la società Lafarge Olcim e alcuni suoi dirigenti, confermati invece gli altri capi di imputazione. In redazione Johnny Canonica.
Quello riguardante la complicità in crimini contro l'umanità era il capo d'imputazione più grave rivolto dall'accusa alla società franco-svizzera, leader mondiale nella produzione di cemento. La vicenda risale agli anni 2013-2014 e vede coinvolta Lafarge, quindi prima della fusione con la Svizzera Holcim avvenuta nel 2015. Il sospetto dell'accusa è che Lafarge abbia versato 13 milioni di euro a dei gruppi jihadisti, e tra questi l'autoproclamato Stato Islamico, per evitare che le sue attività in Siria e in particolare quelle del suo sito di produzione di Jalalabiya si interrompessero a causa della guerra civile. Ora, come stabilito dalla Corte di Appello parigina, l'accusa più grave è venuta meno. Confermati per contro dal Tribunale gli altri capi di imputazione riguardanti il finanziamento del terrorismo, violazione di un embargo e messa in pericolo della vita di suoi ex collaboratori siriani. Accuse che, da parte sua, Lafarge continua a respingere.
Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale, deve vivere ora sotto scorta. Succede in Italia, dove la senatrice a vita è regolarmente vittima di minacce e insulti. Ancora di più dopo l'istituzione, nei giorni scorsi, tra le polemiche di una commissione parlamentare contro l'odio. Da Milano, Alessandro Braga.
Tecnicamente si chiama tutela, in pratica è stata messa sotto scorta. Da oggi Liliana Segre, che fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau quando aveva 14 anni, avrà due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento. La decisione è stata presa ieri durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Milano. Al termine della riunione il prefetto milanese Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla senatrice a vita a causa delle numerose minacce ricevute nell'ultimo periodo. L'ultimo episodio lunedì scorso, quando poco prima di un incontro che la senatrice doveva tenere con circa 400 studenti milanesi, Forza Nuova ha esposto uno striscione di fronte al teatro dove si doveva tenere l'iniziativa. Sugli insulti e minacce ricevute dalla senatrice via web la procura di Milano ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, ad occuparsene il Dipartimento Antiterrorismo. Sono oltre 200 i messaggi di odio online che la senatrice riceve quotidianamente. Nei giorni scorsi ci sono state anche le polemiche politiche legate all'istituzione della cosiddetta Commissione Segre, la commissione straordinaria che si occuperà del contrasto all'intolleranza, al razzismo, all'antisemitismo, all'istigazione ad odio e violenza, che ha ottenuto il via libera in Senato, però con l'astensione dei senatori del centrodestra.
In Francia stamane grande operazione di sgombero in uno degli accampamenti sorti nella periferia parigina, eretto da gruppi di migranti. Un intervento effettuato all'indomani della presentazione da parte del governo di una nuova politica migratoria molto più mirata. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
L'operazione, cominciata poco prima dell'alba e ha mobilitato più di 600 agenti di polizia, e si è svolta senza incidenti, anche perché ormai si tratta quasi di un intervento di routine, visto che da almeno 5 anni il settore nord-est di Parigi è diventato uno dei punti di snodo dei flussi migratori. Negli ultimi mesi almeno 200 persone, essenzialmente afghani, somali, eritrei, tra cui 250 famiglie con bambini, vivevano in una sorta di bidonville lungo la circonvallazione e le vie di smistamento verso l'aeroporto e soprattutto il nord del paese, da dove poi i migranti tentano la traversata della Manica verso l'Inghilterra. Ma le condizioni di vita tra tende e baracche improvvisate erano diventate insostenibili da un punto di vista sanitario, ma anche per il vicinato. Così è scattata la 59esima operazione di evacuazione nella capitale dal 2015, in presenza anche della sindaca Anne Hidalgo, che proprio nel settore nel 2016 aprì pure un campo di accoglienza, chiuso però un anno e mezzo fa perché è diventato ingestibile. I migranti sono stati indirizzati in vari centri sportivi della regione per essere identificati, magari in attesa delle procedure amministrative di asilo. E il prefetto di Parigi ha già emanato il divieto di stazionamento in tutta la zona, in attesa però della prossima operazione di smantellamento di un'altra baraccopoli, sorta in questi mesi a poche centinaia di metri da quella appena sgombrata.
La marina mercantile svizzera è costretta a svendere altre 8 navi e a perderci è la Confederazione, che avendo fatto da garante dovrà sborsare altri 100 milioni di franchi. Si confermano dunque le previsioni più pessimistiche riguardanti la navigazione d'alto mare. Berna non può però far nulla se non appunto mettere mano al portafoglio, e rischia di non essere ancora finita, il corrispondente Giampaolo Driussi.
Salgono a 21 le navi della flotta mercantile svizzera svendute dai relativi armatori a causa della crisi del settore. Le ultime 8 appartengono alla società friburghese Mass Mariner e, come le altre, sono garantite finanziariamente dalla Confederazione. Risultato? Il governo chiede di sbloccare un credito di quasi 130 milioni di franchi. La perdita effettiva dovrebbe poi ammontare, al netto della vendita, a 100 milioni, cifra che il controllo federale delle finanze teme tuttavia possa rivelarsi più alta. Il danno totale per le casse pubbliche, tenendo conto dei 13 mercantili già liquidati e delle attuali stime, ammonterebbe così a 300 milioni. Sono tuttavia sempre in vigore le fideiussioni per il resto della flotta garantita da Berna. Si tratta di 20 navi coperte per circa 400 milioni di franchi fino al 2032. Si prospetta dunque un danno miliardario? Impossibile dirlo. Di certo la Confederazione ha le mani legate. Le fideiussioni rispondono ad un patto a suo tempo sottoscritto con gli armatori, garanzia in cambio di approvvigionamento strategico in caso di crisi, le relative coperture sono sempre state decise dal Parlamento, i buoi sono insomma da tempo fuori dalla stalla. Al di là degli indiretti mea culpa già pronunciati mesi fa dall'allora consigliere federale Johann Schneider-Ammann, non resta che sperare nella ripresa del mercato della navigazione d'alto mare e in eventuali risarcimenti derivanti dalle indagini penali nel frattempo aperte nei confronti di chi partecipò alle trattative fra Stato e Marina Mercantile Svizzera.
Che fare in caso di picchi di smog? Da una circolazione a targhe alterne, pari o dispari, mai veramente applicata, il Canton Ginevra passerà al traffico differenziato. Metterà cioè al bando del centro urbano i veicoli più inquinanti con servizi pubblici gratuiti in caso d'emergenza inquinamento. Al massimo una decina di giorni l'anno in tempi recenti. Multe di 500 franchi per chi non rispetterà le restrizioni al traffico. Misure innovative in Svizzera, già applicate però in altre città di altri paesi europei. Il corrispondente dalla Romandia, Gabriele Fontana.
Un bollino obbligatorio di 6 diversi colori che indicano la motorizzazione dell'auto e la sua qualità ecologica. Lo si potrà acquistare per 5 franchi e permetterà di agire in caso di picchi di inquinamento. Antonio Hodgers, presidente del Consiglio di Stato ginevrino.
Il governo ginevrino può attivare un sistema che va a vietare le macchine che hanno questa motorizzazione antica di entrare nella zona urbana. L'obiettivo del governo Ginevra è proteggere meglio le popolazioni sul tema della qualità dell'aereo che si respira.
Le categorie saranno le stesse già utilizzate in Francia e quindi le misure restrittive si applicheranno anche ai frontalieri. Cyril Allen, capogruppo PLR in Gran Consiglio, è pure critico. Se avete i mezzi per avere un'auto recente, moderna, che inquina poco o se la cambiate spesso perché la utilizzate molto, non sarete toccati da queste misure. Invece se siete di condizioni sociali più modeste ed avete una vecchia auto che utilizzate poco perché avete pochi mezzi finanziari, siete colpiti in pieno. Replica il presidente cantonale dei Verdi e neoconsigliere nazionale Nicolas Valder. Si tratta della salute pubblica. Quando la popolazione è in pericolo, finora si diceva ai ciclisti e a coloro che corrono di non andare per strada quando c'è troppo inquinamento. Ora lo si dirà alle auto più inquinanti, il che per me è molto più positivo. Mettendole al bando in casi di picchi, si potrà rientrare più velocemente nelle norme, limitando l'uso del veicolo di una minoranza di automobilisti.
E la gestione del traffico in città fa discutere anche a Zurigo, non per le vignette, ma per la proposta del municipio di abolire oltre 700 posteggi in centro città. Troppo poco per il fronte rosso-verde, un affronto ai commercianti per la destra. In ogni caso, la fine di un compromesso storico, come ci spiega da Zurigo Gianluca Olgiati.
Ogni parcheggio eliminato in superficie va compensato con un posteggio sotterraneo. Questo prevedeva il delicato compromesso raggiunto tra destra e sinistra nel 1996. Riconsegnare gli spazi pubblici ai pedoni senza che il numero di posteggi complessivo diminuisse. Un compromesso che ha cominciato a scricchiolare soprattutto dopo la vittoria alle elezioni comunali dello scorso anno del Fronte Rosso-Verde, pressione alla quale ora ha reagito il municipio, che ieri ha presentato le sue proposte per lo sviluppo territoriale della città. La più attesa e controversa controversa quella che prevede di far spazio a pedoni, biciclette e zone verdi tagliando il 10% dei posteggi in centro città rispetto alla quota del 1990. In altre parole, 770 parcheggi da sopprimere.
Das verschwindet rund 770 Parkplätze in einem Gebiet, wo die Läden dringend auf die Umsätze angewiesen sind.
Una misura che penalizzerebbe gli affari dei negozi del centro, secondo Mauro Tuena, presidente dell'UDC cittadina, rimasta l'unica assieme al PLR ad aggrapparsi al compromesso. Meno posteggi, meno clienti. Questa è l'equazione difesa dall'Associazione dei commercianti, che si sentono già sotto pressione a causa della concorrenza delle vendite online. Di tutt'altro avviso la maggioranza rosso-verde. Per il socialista Marco Denot, la proposta del municipio è anzi poco coraggiosa. Un taglio del 10% è poco per il centro città, ha detto ai microfoni di Radio SRF. Il dibattito è dunque rilanciato e toccherà ora al Parlamento cittadino esprimersi con una maggioranza rosso-verde che sarà tentata di sbriciolare ulteriormente il compromesso storico.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove c'è un'inchiesta per violazione della privacy contro Facebook. L'ha avviata la magistratura della California oltre un anno e mezzo fa, ma l'ha resa nota solo ieri. Un'indagine è scaturita dallo scandalo Cambridge Analytica, la società britannica che raccolse illegalmente 87 milioni di profili Facebook per usarli, come sappiamo, a fini politici ed elettorali. Un'attività nata in seguito a una ricerca universitaria. Tra gli autori di questa ricerca c'era Michael Kosinski, oggi docente di psicologia computazionale all'Università di Stanford. È lì che lo ha incontrato il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Partiamo proprio dalla privacy. Facebook è accusata di averla violata. Come possiamo proteggerla davvero a livello digitale?
La soluzione è semplice. Dobbiamo capire che il progresso tecnologico ci garantisce molta meno privacy rispetto al passato e prendere atto che le numerose impronte digitali e i dati che lasciamo in rete vengono usati per identificare i nostri più profondi tratti personali e per prevedere i nostri comportamenti futuri. In base a questo vengono modificati di conseguenza i messaggi a noi destinati. Ci sono comunque aspetti positivi, dalle ricerche su Google alle nostre scelte su Netflix e Spotify per film e musica, o a nuovi strumenti per l'accesso al mondo del lavoro o persino per trovare un partner. Questo può migliorare la vita di molti di noi.
Però allo stesso tempo
attori malintenzionati possono usare quelle stesse tecnologie per cercare di manipolarci. Non serve tornare all'età della pietra, ma è necessario cercare di gestire questo processo, accettando il fatto che siamo sempre più esposti. Non possiamo in alcun modo convincere qualcuno a fare leggi per evitare la condivisione dei nostri dati. Tutt'al più dobbiamo far comprendere alle persone i rischi che questo comporta.
Tra i rischi c'è anche quello della manipolazione politica, come nel caso di Cambridge Analytica. Qui negli Stati Uniti è accaduto per le elezioni del 2016. Sta accadendo ancora in vista di quelle del 2020?
Non c'è assolutamente alcun dubbio. Ben prima di Cambridge Analytica, ma anche dopo, aziende, politici, governi hanno usato comunicazioni digitali personalizzate per raggiungere i propri clienti, elettori, cittadini. Succede e succederà in futuro, ma ci sono anche un sacco di vantaggi. La comunicazione online costa meno, questo permette a soggetti al di fuori dell'establishment e senza l'appoggio delle grandi società di comunicare con successo con gli elettori.
Ma i rischi sono altrettanto grandi. Come facciamo a proteggere i nostri dati e a sapere chi li usa?
I nostri dati sono ampiamente disponibili su un apposito mercato online. Possono essere acquistati in teoria da chiunque ad un prezzo estremamente basso. Cambridge Analytica ha raccolto dati violando la legge, ma molti non sanno che simili dati potrebbero essere comprati in modo poco costoso nel rispetto della legge. È difficile che questa possa cambiare per ora.
Siamo a conoscenza dell'inchiesta su Facebook, a dire il vero le indagini sono più di una, ma sappiamo anche che il Congresso di Washington chiede nuove regole. Possono servire, secondo lei?
È difficile, se non impossibile, regolamentare questo ambito. Se rubi qualcosa a qualcuno, a volte è difficile ritrovare la refurtiva, però c'è un intero mercato nero per poterla rivendere. Con i tuoi dati è ancora più difficile difficile perché possono essere sottratti e poi resi anonimi e irriconoscibili. E tu non te ne sarai nemmeno accorto.
E questo era il nostro ultimo contributo. Buona giornata a tutti.